su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Eccoci qua, anche per questo mercoledì 25 gennaio 2023. Ben trovati su Radio 104 da Fabio Calvari.
Ben ritrovati anche da Gianluca Firpo. Ciao ciao.
Ciao, allora, anche oggi inizieremo questo cammino fino alle ore 19. Oggi abbiamo due ospiti e parleremo di due argomenti distanti tra loro, ma molto importanti. Quindi vi conviene rimanere con noi, ma questo sempre, devo dire. Adesso uno dirà, vabbè, qual è la convenienza? E niente, che vi informiamo, vi intratteniamo, vi facciamo sentire musica, vi deliziamo con le nostre belle figurine, non quelle dei calciatori, no, proprio la nostra figura, che voi potrete ammirare in tutto lo splendore se ci seguirete anche in visual, per esempio sul nostro canale twitch.tv/radio104real, oppure dalla nostra applicazione dove c'è il tastino 104 TV, o dal nostro sito radio104.it, la sezione sempre 104 TV, in FM, in DAB, in tutta la Liguria, questo come sempre. Allora, c'è una buona notizia, tanto per iniziare, che i benzinai hanno sospeso lo sciopero, cioè non faranno il secondo giorno di sciopero.
Sì, questo già da ieri, insomma. Esatto. una sigla tra le tante sigle, perché poi sembrano, sai, dei, come si dice, dei codici fiscali, no?
Sì,
le sigle di questi sindacati. Una parte aveva, come dire, confermato lo sciopero fino alle 20 di, alle 19, anzi di domani sera 22, per quanto riguarda i distributori in autostrada. Invece si sono accordati la quadra, insomma,
hanno detto che lo fanno per gli automobilisti. Grazie.
No,
va bene, grazie.
Anche per non spendere, anche per, scusami, per non perdere soldi, eh.
Vabbè, però insomma, io però ci credo
io
che,
no.
che lo facciano, perché
ormai,
tu sei
no, ormai sono sgamato, come si dice.
Sì, sgamato no, sei un po' bastardino, diciamo, vabbè, comunque sia. E insomma, questa mi sembra una buona notizia.
Una buona notizia per
chi magari non era riuscito a fare benzina in questi giorni e quindi era lì, capito, con le goccette di benzina proprio contate per potersi muovere, e invece va bene così. Allora, come sempre vi invitiamo, se volete, ovviamente, se vi scappa, anziché farvelo addosso, fatelo a noi.
Fatelo
che cosa?
A noi.
Un messaggio al 334 83 92 104, anche un SMS se volete.
Sì.
Però insomma, se avete WhatsApp, tranquillamente un vocale, un testo, una foto, un video, quello che volete voi, insomma, senza nessun problema.
Noi vi aspettiamo
a braccia aperte, non a braccia concerte, ma a braccia aperte. Chi ci sta seguendo in visual avrà già visto che non siamo più in due a ballare l'alligalli, ma siamo in tre. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, il direttore generale dell'ASL 2, Marco Damonti Prioli. Ben arrivato su Radio 104.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, visto che ne stavamo discutendo fuori onda, ma è vera questa cosa che le ASL verranno accorpate, dilaniate? Che cosa? No, perché si leggono articoli.
No, è uscita una notizia oggi in cui.
Sì.
Il titolo forse non coincideva con il contenuto,
come sempre succede, perché voi giornalisti siete un po'.
Sì, ma nei giornali non sono i giornalisti che fanno i titoli, perlomeno non in tutti. Non era così.
Dietro questa maschera.
Sì, certo, siamo tutte.
Vabbè, chiediamo al diretto interessato, cioè, nel senso, essendo direttore della ASL, ne saprà più di noi sicuramente.
Assolutamente, ma come poi riportato nel testo dell'articolo, si sta lavorando con ASL 1 per unificare, per, diciamo, integrare alcuni processi che possano anche parzialmente aiutarci a sopperire alla carenza di personale, a dare anche dei servizi più efficienti, quindi cercare di lavorare in modo più sinergico tra le due ASL e tra i professionisti. Non si parla assolutamente di accorpamento di ASL, in oggi questo lo smentisco assolutamente, anche perché comunque l'assetto regionale delle ASL è definito attraverso il piano sociosanitario, e comunque in questa bozza di piano sociosanitario che si sta discutendo adesso non è previsto l'accorpamento.
Ecco, insomma, diciamo che un accorpamento o un quello che è, non è come dire oggi mangio solo il primo e il secondo no, e lo togli. Cioè, non è così semplice, soprattutto.
Peraltro noi attraverso delle convenzioni stiamo già lavorando insieme ad ASL 1, condividiamo una parte dei laboratori, condividiamo una parte di attività già tra le due aziende, quindi adesso stiamo consolidando un percorso, ripeto, che vede comunque la possibilità di dare dei servizi migliori ai cittadini. Bene. Non si accorpa niente.
Benissimo, allora di questo bene, abbiamo allora parlato, lo mettiamo da una parte così abbiamo fatto un po' di chiarezza, sì, per chi avesse letto questo articolo e con questo titolo che poi non rispecchia il contenuto,
no,
questo abbiamo detto. Allora, invece parliamo di cose molto importanti che riguardano l'ASL 2 e il San Paolo.
E non solo, parliamo un po' dello stato di salute dell'ASL 2, cominciando da quello
parlare
che
parlare dello stato di salute dell'ASL 2
è bella, ti è piaciuta? Ma non l'ho detta a caso.
Esatto, ma l'ASL fa le, come dire, gli esami, quelli che facciamo noi almeno ogni anno a una certa età, insomma facciamo degli esami, e qual è lo stato di salute dell'ASL 2?
Allora abbiamo sempre il più grosso problema che io ritengo oggi si possa avere dal punto di vista dei lati negativi, che è quello assolutamente dei tempi d'attesa. Io ritengo che sia una criticità su cui stiamo lavorando tantissimo nel 2022 rispetto al 2021. Tra prestazioni ospedaliere e ambulatoriali abbiamo aumentato di circa il 30%, quindi non è un problema su cui stiamo lavorando. Ahimè, scontiamo sia la situazione che c'era prima del Covid, ma anche la situazione che si è creata durante il Covid. Quindi
infatti questo ha rallentato tantissimo, cioè le liste d'attesa sono diventate enormi.
Questo ahimè ci ha fatto saltare un anno, come si dice, il 2020 è stato un anno particolarissimo. Nel 2021 ricordo che comunque sono state ancora 4 le ondate Covid più tutta la parte di vaccinazione, quindi anche lì tantissime risorse della sanità pubblica sono state impegnate nella campagna di vaccinazione, che forse oggi ci permette anche a fronte delle nuove ondate di fare una vita direi quasi normale, no? A parte un po' di mascherine che sono ancora utili, sì, certo, e necessarie.
Perché ricordiamo però, che nei presidi ospedalieri comunque la mascherina ancora,
sì,
bisogna indossarla.
Ma io direi anche quando ci sono dei grossi assembramenti o comunque è sempre una misura, certo, precauzionale che io consiglierei, ecco. Detto questo, quindi la criticità maggiore è quella. Devo dire che invece, parlando di lati positivi, stiamo incrementando la possibilità di fare esami e interventi chirurgici, ma c'è anche un piano di investimenti che supera abbondantemente i 40 milioni di euro, che ci permetterà di rimettere un po' a nuovo sia le strutture ospedaliere sia di sviluppare quella parte di territorio che secondo me e secondo noi è la vera sfida che ci attende nei prossimi 3 anni della sanità.
Oh, e per esempio qui parliamo è stato annunciato e quindi è operativo all'ospedale San Paolo
da novembre
il nuovo centro ictus di primo livello.
Sì.
E che caratteristiche ha e quale, diciamo, che contributo può dare in più a tutti i servizi che vengono erogati?
Beh, è inserito nell'ambito del reparto di neurologia, consente di lavorare su quella che è l'ictus, diciamo, che è una patologia tempo dipendente, quindi ha assoluta necessità di essere trattata in tempo. Tant'è che rivolgo anche, ne approfitto, ecco, perché
come
una,
no,
delle,
certo,
criticità dei centri ictus è che a volte si sottovalutano un po' i sintomi, quindi il fatto che una persona magari non riesca bene a connettere o non riesca a focalizzare gli oggetti. In caso di questi sintomi chiamiamo l'112 perché è meglio essere caricati rapidamente
potrebbe,
da un'ambulanza.
Potrebbe,
ecco,
essere stress, ma diciamo che nel dubbio.
Diciamo
nel
che poi basta guardare un po' l'elenco dei sintomi. E,
ecco,
insomma, credo che sia anche questo un modo per evitare che poi si arrivi in ospedale già quando è troppo tardi. Il centro ictus sta lavorando bene, ho portato 2 dati. Dal 1 novembre sono già stati ricoverati 78 pazienti nei 4 letti monitorati che sono stati attivati nel centro ictus, 62 da ictus ischemico e 16 da emorragia cerebrale. I 4 letti sono sostanzialmente sempre occupati, quindi stanno dando una risposta a questo tipo di patologie che garantisce poi una ripresa. Leggevo i dati che mi hanno fatto veramente piacere, perché la maggior parte dei 52 di queste persone, dei 78 soggetti, sono tornati a casa, quindi vuol dire che hanno ripreso una qualità di vita che in questo tipo di patologie è forse la cosa più importante, no?
Diciamo che si sono salvati la vita, ecco.
Salvati la vita, ma hanno ripreso a fare una vita quasi normale, che in caso di ictus
non è
anche
scontato,
un altro obiettivo,
certo.
Quindi direi che questo centro veramente sta lavorando benissimo. Il primario, che è la dottoressa Cinzia Finocchi, che è arrivata anche lei da San Martino, sta lavorando veramente bene insieme a tutti gli altri professionisti dell'ospedale e alla rete di trasporto dell'ambulanza, all'112, che sono fondamentali in questo tipo di patologie. e direi che quindi siamo veramente contenti di aver fatto questo passo.
A proposito di accorpamenti, sì. Punti nascite, sì. Pietraligure, Savona, com'è la situazione? Rimarrà Savona? Pietraligure verrà riaperto? Perché adesso insomma è ancora chiuso, quindi
in questo momento
com'è
sì.
La,
ma allora,
la
nel
prospettiva?
Nuovo, nel nuovo piano sociosanitario l'attuale stesura prevede che in provincia di Savona siano compresi due punti nascita, quindi sia quello di Savona sia quello di Pietraligure di Santa Corona. In oggi permangono alcune criticità in termini di personale e ahimè anche in termini di struttura, poiché abbiamo avuto l'episodio dell'incendio del reparto sì. a Santa Corona, che ci ha fatto un po' scombussolare l'organizzazione interna dell'ospedale. Stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi, naturalmente siamo ancora soggetti alla chiusura di un piano del chirurgico che ha avuto questo danno, e quindi siamo stati costretti a spostare l'ortopedia dove era la ginecologia e l'ostetricia all'interno di Santa Corona. Insomma, è un puzzle. Un ospedale, ahimè, non si può mai dire lo chiudo un anno, ristrutturo e poi lo riapro. Quindi, diciamo che stiamo lavorando per riaprire anche il punto nascita di Santa Corona. Ahimè, questo episodio ci ha fatto un po' ritardare nei nostri programmi.
Il PNRR stanzia per la Regione Liguria in tema sanità 195 milioni. Sono, io immagino che quando si parla di sanità, credo che non esista un limite con il quale diciamo, vabbè, sistemiamo tutto, però possono dare una mano a riorganizzare, a integrare, a, come dire, a sveltire un po' tutte le pratiche. Insomma, questa iniezione di soldi per la sanità è importante.
Assolutamente sì, principalmente il PNRR è stato focalizzato e indirizzato a sviluppo di sedi territoriali, quindi la vera sfida del PNRR è quello che dicevo forse anche prima, dei prossimi 3-4 anni della sanità, è quella di portare i servizi sul territorio. L'ospedale rappresenta un punto fondamentale della rete, io chiamo la rete di salute, non di sanità, perché poi è una sottile differenza tra sì. salute e sanità, ma è molto importante, perché forse la sanità è proprio in ospedale, no? Ho l'episodio acuto e curo quell'aspetto lì, ma la salute, quindi tutto quello che riguarda la sfera che ci fa stare bene, e credo che debba essere riportata in modo molto pesante sul territorio. È uno degli obiettivi del PNRR, per cui gli investimenti maggiori, più di 20 milioni di euro, sono sulle sedi territoriali, verranno sviluppati sia gli ospedali di comunità, peraltro la SDU è stata la prima aprire un ospedale di comunità nella sede di Cairo, quindi credo insomma di avere da questo punto di vista di ringraziare tutti i miei collaboratori, perché poi sono loro che sostanzialmente portano avanti queste cose, però stiamo veramente toccando con mano quello che sarà la sanità, le centrali operative territoriali che permetteranno di costruire un percorso, e io dico sempre in modo molto pragmatico e semplice, io spero prima o poi che un cittadino esca da un ambulatorio non dovendo andarlo a prenotare la prestazione, ma avendola già prenotata.
Infatti.
No? Quindi il fatto che si costruisca, quando nei convegni si dice il percorso, è quello il percorso, perché io persona devo avere già la possibilità di avere il mio programma di visite, esami o altre cose.
Una domanda, curare alcuni pazienti ovviamente con patologie compatibili con questo tipo di intervento direttamente a casa loro, è una strada percorribile? Sono sicuro che decongestionerebbe, immagino, un ospedale, ma è una strada percorribile?
Assolutamente sì. Una parte dei fondi del PNRR è dedicato alla telemedicina. La telemedicina è, insieme allo sviluppo delle cure sul territorio, dico sempre che insieme alla tecnologia ci devono essere anche i professionisti, quindi parlo di infermieri di comunità, parlo di assistenza domiciliare, quindi oltre alle persone, ai professionisti che vanno a casa, la tecnologia. La telemedicina è un supporto fondamentale a questo sviluppo, permette già adesso di avere dei servizi a casa dove non ci si può spostare. Ricordo che sempre in AS2 abbiamo attivato il primo servizio di teleradiologia domiciliare, quindi noi abbiamo già una squadra che portando un apparecchio radiologico portatile può andare a casa delle persone a fare la radiografia del torace, tanto per fare un esempio,
che è una grande cosa,
dire, certo. E viene refertata poi in remoto rispetto all'esecuzione. Questo unito al fatto di poter monitorare quei pazienti cronici che hanno difficoltà a recarsi e abbiamo già le tecnologie che stiamo testando, insomma, rappresenta l'altro grosso valore aggiunto dello sviluppo del territorio.
E per quanto riguarda invece il personale, che da sempre, io insomma ho 60 anni e saranno almeno... Quando è che ho cominciato a capire qualcosa? L'altro ieri forse, ho perso un po' di tempo, cioè, però non ho mai sentito dire abbiamo tutto il personale che serve, no? Il personale è quello, perché siamo abituati, o perlomeno io sento sempre, anche se io personalmente, venendo da un'altra regione, io qui ho trovato invece un'assistenza di livello. Io mi sono anche operato a San Paolo alle corde vocali, quindi devo dire, però quello che si sente dire è la sanità non funziona mai, non va bene niente, però intanto abbiamo capito, almeno da questo suo intervento, che ci sono delle ragioni perché le cose non vanno esattamente come ognuno vorrebbe. Ma per quanto riguarda il personale, come siamo messi?
Allora, continuiamo a scontare un errore di programmazione nel numero dei medici, che per almeno 10 anni è stato sottodimensionato a tutti i livelli, quindi in alcune specialità, in particolare medicina d'urgenza, anestesisti, ginecologi. Insomma, ci sono state alcune, perché il primo corso di laurea di un medico dura 6 anni, poi per diventare ginecologo c'è la specializzazione.
Certo,
no?
Lo so.
Il vero imbuto è stato lì, sono stati ridotti i posti di specializzazione, non è stato fatto un fabbisogno a livello nazionale contando quelli che erano i turnover, quindi i pensionamenti. Ahimè, la piramide demografica è drammatica in Italia, quindi stiamo diventando una popolazione vecchia.
È vero.
E quindi invece di incentivare attraverso la possibilità di aprire questo numero, per anni non c'è stata questa lungimiranza. Adesso stiamo, ahimè, pagando per quanto riguarda la classe medica questo problema. Devo dire che negli ultimi 2 anni il Covid ha portato anche una nota positiva e sono stati riaperti i posti di specialità.
Ecco, questo tra le tante cose positive che il Covid può aver portato, oltre che una riflessione personale sullo stato di quello che vuoi, ecco, ha fatto, io parlo del governo in generale, o chi in questi anni, come diceva lei, no, ha sottostimato quello che serviva, effettivamente forse ha fatto capire che in un momento come quello che abbiamo vissuto, se ci fosse stata se ci fossero state le strutture e il personale necessario, probabilmente l'avremmo affrontato anche meglio.
Sì, voglio sottolineare che grazie a tutti i professionisti
che si sono ammazzati di lavoro,
il Covid è stato affrontato. È chiaro che quello che vi dicevo, cioè la carenza di programmazione nel numero dei medici, ahimè, insomma, ci sta causando ancora dei problemi adesso. Da 2 anni è stato ampliato questo numero, quindi la speranza, insomma, la programmazione, vedendo i numeri, è che fra un paio d'anni dovrebbe almeno, non dico
però,
non esserci problema, ma diminuire in termini di forza. Voglio sottolineare un'altra cosa, proprio rifacendomi a quello che diceva lei.
Sì.
Il Covid, ad esempio, ha portato finalmente la possibilità di usare la ricetta elettronica. Perché guardate, la ricetta elettronica era seguivo gli sviluppi in epoca pre-Covid, era almeno 5 anni che era pronta, ma per un motivo, per l'altro, per alcuni cavilli, sì, non riuscivamo a sbloccare. Il Covid, diciamo, per male, trovare i lati positivi, ha permesso di sbloccare.
Ce ne sono tanti. Insomma, è un po' come quando in un appartamento non si mette il sistema d'allarme e lo si installa solo dopo che ti hanno rubato in casa, no? Allora, diciamo che la sanità dovrebbe essere sempre a pieno regime, sempre pronta ad affrontare qualsiasi emergenza, non soltanto quando l'emergenza c'è, ma dovrebbe già essere pronta, no? E quindi speriamo che nei prossimi anni un po' il PNRR, un po' delle menti illuminate, spero che possano.
Mi faccia dire una cosa che magari però, e spero che non diventi più la sanità il bancomat delle finanziarie, perché guardate che la crescita media dei paesi europei, l'incidenza media dei paesi europei, siamo al 7-8% sul PIL come spesa sanitaria. Noi siamo appena sopra il 4%. Allora, io non credo che i tedeschi, i francesi, come dire, sprechino i soldi, ecco, perché
no, certo,
sono nazioni che hanno una solidità economica.
O siano più malati di noi.
E allora, a questo punto, credo che un punto 2 in più di PIL, quindi di spesa sanitaria sul PIL, sarebbe degno di una società civile.
E speriamo sia così. Va bene, siamo andati un pochino oltre, però ci tenevo, insomma, a dire qualcosa in più. Allora, intanto ringraziamo Marco Damonte Prioli, direttore generale e della ASL 2, grazie per il lavoro che fate, perché in tema Covid, ma anche poi lo vediamo ogni volta che andiamo in un ospedale, vediamo quanto si concedono i dottori, infermieri, chiunque lì dentro, insomma, non sono lì a fare gli impiegati, no. Perché si tratta una materia che non ha a che fare soltanto con la malattia, ma anche, no, si diceva prima, con il benessere psicologico delle persone, no, che è importante. Io vedo che molte persone si spendono tantissimo affinché il paziente, che sta vivendo in un momento delicato, che è indifeso, che è più fragile, avere una persona che lavora in ospedale, che sia dalla sua parte anche psicologicamente, è una cosa bellissima. Io so che questo lo fate e io l'ho provato direttamente, quindi lo posso testimoniare. Va bene,
quindi ringrazio anche tutti i collaboratori, tutti gli infermieri, i medici,
beh, certo,
e tutte le persone che lavorano in ASL, credo che
io sono lì. Figlio d'arte in questo senso.
Va bene, allora grazie ancora a Marco da Monte Prioli, grazie, buon lavoro, e estendo il nostro saluto a tutti gli operatori del settore, e spero che mi chiamino presto, perché sono in lista d'attesa per fare un'altra operazione.
Okay. Ah, ok, no, scusa, no, sì, pensavo, sì, che mi chiamino,
no,
presto,
mi chiami presto, l'unica persona che mi può chiamare
No, ma quella, no, chiunque,
sì, certo, sì, quello spero il più tardi possibile, invece in questo caso va bene, grazie ancora,
grazie a voi, grazie.
buon lavoro, va bene. Allora siamo arrivati alle 18:35 minuti, vi avevamo detto all'inizio puntata che avremmo avuto due ospiti, e infatti due ospiti abbiamo in questo momento, è già lì, lo vedo pronto e lo presentiamo subito, è allora Paolo Emilio Signorini, presidente autorità portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale. Ben arrivato su Radio 104.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, intanto grazie per la disponibilità, perché insomma un presidente che deve gestire, comunque sovraintendere a due porti così importanti della Liguria, parliamo di quello di Genova e quello di Savona, sicuramente avrà tantissimo lavoro da fare. Intanto la prima domanda che le vorrei fare è proprio di vedere alcuni numeri, cioè sulla movimentazione, perché ogni volta che passiamo in un porto, che sia Genova o quello di Savona, insomma, vediamo che c'è tanto, ma per dare una misura, qual è l'ordine della movimentazione di questi due porti?
Sì, questo è, diciamo, il primo sistema portuale italiano. Noi movimentiamo vicino al 70 milioni di tonnellate di merce all'anno. La cosa però importante da dire è che questo è un porto che movimenta la merce per davvero. Cosa intendo dire? Noi abbiamo alcuni grandi porti nel mondo che fanno il cosiddetto transshipment, cioè arrivano navi grandi che scaricano merce che viene messa su navi più piccole che raggiungono i porti di destinazione. Il nostro invece è un porto dove la merce arriva e viene inoltrata ai mercati di destinazione via camion o via treno. Poi abbiamo alcuni porti dove movimentano magari molte tonnellate, ma di cosiddette rinfuse liquide, cioè magari è un oleodotto, e questo oleodotto semplicemente fa transitare greggio o altri prodotti, altri carburanti per molti milioni di tonnellate, ma di nuovo non è la vera e propria attività portuale. Questo invece è un porto che è il primo porto italiano, serve l'economia del nord ed è usato dall'80% delle imprese del nord Italia che fanno import-export marittimo.
Beh, insomma, intanto è un porto di destinazione, cioè le merci arrivano e poi vengono distribuite, e per gestire tutto questo immagino che, insomma, il personale sia talmente numeroso per poter garantire un servizio che è un servizio impeccabile, devo dire, è un servizio organizzatissimo, non c'è mai un ritardo nel momento in cui arriva. Io mi sono informato, arriva la merce e immediatamente viene scaricata e distribuita, insomma è un lavoro organizzato al millimetro.
Diciamo che in quello sono bravi i terminalisti, cioè quelli che gestiscono proprio il lavoro di carico scarico sulle banchine, che oramai sono operatori mondiali. Qui a Genova e a Savona abbiamo tutti i principali operatori, sia come armatori sia come gestori di terminal, e poi sono anche bravi tutte le imprese o di trasporto ferroviario o dell'autotrasporto via camion, che devono poi materialmente, una volta che la merce è scaricata in macchina, portarla nei magazzini o alle fabbriche. Quindi effettivamente un lavoro complesso, ma ben orchestrato.
Ecco, appunto, è proprio questo che volevo dire, è come un'orchestra che suona ognuno il suo strumento nel modo in cui lo deve suonare, in collegamento con tutti gli altri, che non è cosa facile, immagino. Gianluca, volevi dire?
Sì, buonasera Presidente, io le volevo chiedere come il sistema portuale di Genova, Savona e Vado sono due porti, in realtà tre, perché comunque sono due città diverse, Savona e Vado Ligure, si apprestano ad affrontare insomma le sfide del futuro in competizione con i porti del nord Europa. Qui c'è il nodo infrastrutture, insomma ci si sta dando da fare col terzo valico e con tante altre opere.
La ringrazio perché questa domanda mi consente innanzitutto di per gli ascoltatori che ne avessero voglia, io posso capire che hanno magari anche programmi più avvincenti, ma magari nelle prossime settimane basta guardare il sito dell'autorità di sistema, che è Porta Genova, per capire quello che sta succedendo. Noi abbiamo appaltato negli ultimi 3 anni e mezzo 3 miliardi di lavori, siamo la terza stazione appaltante del paese dopo RFI e ANAS. Questi lavori, il più noto è la nuova diga foranea, in realtà abbiamo sia la nuova diga di Genova sia la nuova diga di Vado, ma sono lavori che tendono a potenziare tutte le forme di accessibilità ai nostri scali, sia marittima con nuove dighe, nuovi specchi acquei, nuovi terminal dragaggi, sia accessibilità stradale, sia accessibilità ferroviaria, sia opere di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale, sia di potenziamento dei cantieri. E questo è il grande sforzo di potenziamento infrastrutturale degli scali. Le altre due grandi sfide, che sono ovviamente note soprattutto forse al pubblico più giovane, sono quelle della sostenibilità ambientale. Noi non possiamo più avere navi attraccate in banchina che emettono fumi, non possiamo più utilizzare per le attività industriali o la mobilità in porto impianti che vadano a combustibili fossili, non possiamo più non avere impianti di fotovoltaico, non possiamo più non avere impianti di deposito con i cosiddetti combustibili green come GNL o in futuro idrogeno ammoniaca, per fare alcuni esempi di sfida ambientale. L'altra grande sfida è i cosiddetti porti smart, cioè utilizzare tutte le tecnologie che consentano di lavorare in modo più efficiente e meno impattante per i residenti, per le comunità che vivono a ridosso dei nostri scali. Un esempio più emblematico è avere forme di gestione del traffico, che grazie alla tecnologia oggi è possibile avere, scaglionate con prenotazioni per il traffico pesante e senza avere code o intruppamenti di traffico pesante che penalizza molto la qualità della viabilità nei nostri scali. Queste sono le principali sfide in atto.
Ecco, tra l'altro nella presentazione del bilancio, mi riferisco alle 2022, lei ha fatto proprio riferimento a questo, cioè alla sostenibilità intesa in senso ambientale, sociale, economico e di governance.
Assolutamente sì. Noi sia come autorità di sistema, e quindi noi siamo un ente pubblico non economico, sia tutte le imprese che operano nel porto, oramai siamo tenuti a rispettare dei criteri di governance, nel senso che tutte queste imprese e l'autorità del sistema certamente deve improntare la propria azione al rispetto di questi criteri di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e se non fossimo dotati di procedure, criteri e sistemi di monitoraggio idonei a verificare rispetto di questi obiettivi, saremo penalizzati oramai in tutte le nostre forme di attività. Non avremo determinate autorizzazioni, non potremo accedere a determinati finanziamenti. Quindi è proprio un sistema oramai cosiddetto olistico di controllo del nostro operato.
Certo, la crisi ucraina come andrà, come sta impattando e come andrà a impattare in futuro sulla appunto sui sulle stime di crescita dello scalo?
Intanto è importante dire che noi abbiamo recuperato pienamente nel 2022, che si è appena concluso, i livelli di traffico che avevamo nel 2019. Dico 2019 per prendere l'anno prima della pandemia. Resta ancora un gap, resta ancora un divario solo per il traffico crociere, che ovviamente è stato un po' più penalizzato insieme al traffico aereo, come sapete, dalla pandemia, ma nel 2023 anche il traffico crociere dovrebbe recuperare pienamente rispetto ai livelli pre-pandemia. Purtroppo, quando proprio stavamo smarcando il recupero della pandemia, è arrivata la guerra. La guerra all'inizio non ci ha penalizzato molto, perché noi non abbiamo come sistema portuale un grosso import-export con le aree teatro di guerra, ma purtroppo l'effetto che ci sta penalizzando è quello che sono aree invece molto importanti per l'alimentazione a livello globale, ad esempio di alcuni prodotti energetici o di alcuni prodotti alimentari, il più noto sono nel settore dei cereali. Questo ovviamente sta innescando delle tensioni sui livelli di produzione a livello globale, quindi fondamentalmente sul PIL a livello globale, con una depressione dei volumi di scambio, e questo rischia di essere un fattore penalizzante per il 2023. Al momento abbiamo notato un rallentamento nell'ultimo bimestre del 2022, speriamo nel 2023 che gli effetti non siano così negativi e poter tornare a un pieno sentiero di recupero.
Certo, Presidente, visto che noi insomma siamo a Savona, trasmettiamo da Savona, e in tema di infrastrutture c'è un'importante infrastruttura che in questo momento è ferma da 4 anni, e mi riferisco a Funivie. Che 2023 sarà, visto che lei è stato anche nominato commissario alla ricostruzione di questa importante infrastruttura?
Allora, noi completeremo diciamo entro 2 o 3 giorni il cosiddetto passaggio di consegne, cioè la società Funivie, che ora è in liquidazione, ci trasferisce il personale e tutti gli asset fondamentali per la ripresa dell'attività di Funivie. E questo è il primo punto. Abbiamo ottenuto la cassa integrazione per tutto il 2023, che è una mera prima forma di garanzia per i lavoratori. Il nostro obiettivo è passare il più velocemente possibile dalla cassa integrazione alla piena attività di questi lavoratori. A questo fine sto collaborando con il commissario Maugliani. Voi sapete che è stato nominato un commissario per il ripristino dei danni ad alcuni piloni dell'impianto. C'è un commissario ad hoc, sta rifacendo la gara di affidamento di questi lavori. Stiamo collaborando per nel 2023 ripristinare l'operatività dell'impianto. Noi ovviamente stiamo facendo anche una due diligence, cosiddetta una verifica, per vedere che l'impianto possa essere efficacemente operativo ripristinandolo. Viceversa, se dovessimo scoprire che ha bisogno di lavori più significativi, faremo questi lavori più significativi. nel corso dei prossimi due anni, quindi entro il 2024, dovrò poi procedere a una gara che individui il futuro concessionario gestore dell'impianto. Quindi noi entro il 2024 prevediamo di ripristinare l'impianto, mettere i lavoratori di nuovo a regime operativo, quindi uscendo dalla cassa integrazione, e individueremo un nuovo concessionario che sarà pienamente responsabile per lo sviluppo dei traffici dell'impianto.
Insomma, tanto, tanto lavoro, tanti progetti, tanta tecnologia e sempre più, come dire, con un occhio all'ambiente, che è una cosa importantissima. E questo non a discapito invece della qualità del lavoro e dell'operatività. Insomma, io intanto la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, così abbiamo iniziato a capire un pochino di più, magari per chi passa davanti a un porto e non sa quali sono le attività, quali sono i progetti. Adesso sicuramente un'informazione in più l'abbiamo data e probabilmente ci ritroveremo magari più in là per continuare questa chiacchierata. Intanto io ringrazio Paolo Emilio Signorini, presidente autorità portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale, per il tempo che ci ha dedicato, ma anche per il lavoro che fate, che è molto 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 importante per questa regione e non solo, ovviamente parliamo di tutto il mondo. Grazie.
Benissimo, grazie a
grazie
voi,
presidente.
Grazie, 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 grazie. E a proposito di questo, siccome chi ci segue abitualmente sa che passa uno spot che appunto informa su quello che sta quelli che sono i momenti interessanti di questo lavoro e soprattutto dei progetti che sono in cantiere, quindi lo rivediamo insieme qui su Radio 104.
Al ruolo importante che i porti di Genova e Savona Vado svolgono nella vostra vita quotidiana? Probabilmente sì, senza nemmeno rendervene conto. I porti di Genova e Savona Vado sono il cuore pulsante dell'economia locale, con una posizione geografica strategica nel cuore del Mar Ligure. I porti di Genova e Savona Vado sono il primo sistema portuale del Mediterraneo per traffico merci e passeggeri e offrono un accesso facile e veloce ai principali mercati europei e mondiali. Non solo, i porti di Genova e Savona Vado sono anche una destinazione turistica di prim'ordine, con una storia millenaria e una bellezza paesaggistica senza pari. Il porto rappresenta una vera e propria città nella città, con una storia antica che si intreccia con la storia della sua popolazione. Scoprite i porti di Genova e Savona Vado attraverso il sito www.portsofgenoa.com. Notizie, approfondimenti e contenuti video vi aiuteranno a scoprire cosa si nasconde al di là dei varchi portuali.
Qui su Radio 104 e NEC, che sarà anche al Festival di Sanremo sul palco di Piazza Colombo.
Di Piazza Colombo,
insieme a Renga.
Sì, insieme a Francesco.
Allora, per chiudere anche il discorso che abbiamo affrontato proprio adesso con il presidente di Ports of Genoa, diciamolo in inglese perché è giusto dirlo, c'è un canale YouTube che è molto interessante. Se volete approfondire il discorso, quello che abbiamo appena accennato, perché c'è una vastità di informazioni e anche di testimonianze di chi lavora lì, e quindi se andate sul canale YouTube vi dico Ports of Genoa, sapete che adesso su YouTube basta mettere chiocciolina e lo trovate subito, è chiocciolina Ports of Genoa e troverete il canale. Andate lì, iscrivetevi e così potrete approfondire il discorso. Io l'ho già fatto un mese fa e devo dire che ho trovato molto interessante tutti i video che sono presenti.
Sì, è vero, è vero.
Per approfondire il discorso. Sì.
Insomma, poi aggiornato su tutte le novità, tutti i lavori che stanno procedendo e sono tantissimi.
Tanto, veramente tanto. Infatti siamo molto contenti che ci sia fermento in questa che è un'attività importantissima per la regione Liguria, che insomma anche in questo caso porta all'estero le eccellenze di questa regione. Bene, 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 bene. Ports of Genoa.